ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.
Oh, Jack tesoro.
Andiamo. È fatto così.
Grandi scuse questa sera alla Fiata della Buonanotte, 26esimo episodio di Serial K. Serial K. Le serie TV alla radio. E bentornati a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui da Radio Città del Capo, 26esimo episodio di Serial K, le serie TV in radio. L'altro giorno, intanto che preparavamo la puntata, mi sono riguardato personalmente grandi pezzi di Blues Brothers, da cui appunto l'introduzione che avete appena sentito, un pezzo assolutamente famosissimo, e sono passati addirittura 36 anni da quel film, ma non si sposta nulla, neanche proprio di una virgola. Genio totale assoluto, non sono riuscito a stare fermo un minuto, cantavo e ballavo come un matto, godendomi tra l'altro quei personaggi dal talento indicibile, musicisti, attori, tutti. Gente che aveva qualcosa dentro di vero, di genuino, di intenso, gente che era le cose che faceva e il cui insieme ha creato una delle pellicole più straordinarie della storia del cinema. Questa gente, signori, veniva dalla commedia, da quella tradizione tipicamente americana fatta di gag, sketch, spettacolo e musica, fatta di testi intelligenti, totale irriverenza e sperimentazione. Un mondo che per tanti si è perso nei meandri del business, dello star system e soprattutto dei blockbusters, quelli melensi e bruttissimi, ma che ora sta in parte tornando. E questa sera vi parleremo proprio di questo. E quindi direttamente dal Bob's Country Bunker, Jake Joliet Blues, Elwood Blues, Ray Charles, James Brown e Miss Aretha Franklin vi danno il benvenuto al 26esimo episodio di Serial K. Iniziamo la puntata di Serial K questa sera ovviamente con la nostra rubrica del Newsroom. Ce ne parla Rita Franklin, che è appena entrata in studio, leggermente in ritardo, purtroppo per lei ha trovato un po' di traffico, però la nostra quota rosa anche questa sera, non vi preoccupate, è stata confermata. Quindi passo la parola a Eugenia per parlarci di Love.
Sì, ci sento da un orecchio solo, però funziona completamente. Allora, io vi parlo di Love, che è ovviamente una commedia romantica, come dice il titolo, e parlare di commedia romantica oggi, secondo me, è impossibile parlarne senza parlare di Judd Apatow, che è il produttore, sceneggiatore e regista che voi conoscete tutti per un sacco di film che sono stati in giro negli ultimi anni e che si è affermato praticamente come il principale interprete della sensibilità della generazione under 40, quella che chiamiamo, diciamo, per convenzione millennial, che in realtà va dai 25 ai 35-40 ed è più che altro accomunata non dall'età ma da uno stile di vita, e quello che c'è in comune sono i disagi e le incertezze che derivano dalla fine dei ruoli tradizionali che stiamo vivendo in questo periodo, quindi dalla mancanza di quelle tappe sociali, di quella fiducia in un avvenire migliore e più sicuro che le generazioni precedenti avevano e ritenevano indiscusso.
Quindi io rientro nel target alla perfezione.
Esatto, sì. Quindi perché non è un target di età, è una questione di sensibilità.
Di malessere.
Sì, di salario
di più star che esatto, è un po' di salario, sì, di stare male comunque. Ed è appunto una generazione priva di sicurezze che si rifugia nei sentimenti come l'unica strada possibile per avere una terra solida sotto i piedi. Quindi sentimento uguale coppia, ma non coppia come conquista o sesso, ma come proprio rivendicazione identitaria e traguardo di una vita. Cioè la coppia felice è l'equivalente di oggi per che era la famiglia, l'impegno civile, la carriera per le generazioni precedenti.
Quindi Love è un po' l'incontro fra questo tipo di sensibilità e poi la struttura produttiva di Netflix. È una commedia romantica, ma non solo. È uno show che racconta l'amore perché è l'unica cosa da raccontare se si vuole fare un discorso sulla generazione dei trentenni contemporanei. Potremmo anzi dire che Love, dovendo raccontare l'amore, non può che essere una commedia romantica.
Esatto. E poi in più ha il fatto di essere scritta da una coppia. Questa coppia sono Paul Rust e Leslie Arfin, che sono marito e moglie, che sono entrambi attori sceneggiatori. Lui tipo era nel cast di Bastardi senza gloria ed è anche il protagonista di Love, mentre lei è nella writer's room di Girls. E probabilmente proprio per questo Love ha una marcia in più nel dipingere i due protagonisti, anche rispetto ad altre serie come per esempio You're the Worst, che ha tipo la stessa struttura che racconta la storia di una coppia. Ma Love conferisce ai conflitti, alle evoluzioni che ci sono in entrambi i personaggi un'importanza uguale, quindi racconta la coppia in una maniera molto realistica, molto approfondita.
E in questo è avvantaggiata Love anche dalla flessibilità della narrazione, visto che gli episodi hanno una durata flessibile, per l'appunto, a seconda delle necessità narrative. E insieme a Paul Rust, la protagonista dello show è Gillian Jacobs, che era britta nella serie Community ed è anche stata Mimi Rose nella scorsa stagione di Girls.
Mamma mia, sono riuscita a far parlare Dodi di Girls. Bene anche.
Benissimo. Attraverso la fisicità molto cliché del nerd di lui e la delicatissima bellezza da ragazza indie di lei, prendono letteralmente vita Gus e Mickey, poco più che trentenni di Los Angeles, che si incontrano, si piacciono, si innamorano, ma che soprattutto dovranno poi reimparare a conoscersi e a lasciarsi andare. Devono ridefinire i propri confini per lasciare entrare una persona nuova, decostruendosi e poi ricostruendosi.
Appunto, questo è un processo che lascia al di fuori gli stereotipi della commedia romantica, perché comunque è di solito è lui incontra lei, lui risolve i problemi di lei o lei risolve i problemi di lui, mentre invece qua in realtà si incontrano e i problemi di tutti e due vengono fuori. Quindi questi stereotipi vengono utilizzati come leva per rappresentare l'amore in tutte le sue contraddizioni, perché Love non parla di una relazione ma del viaggio che si compie per arrivarci, esattamente il contrario di You're the Worst, in cui loro si incontrano e parte la relazione. Qui proprio parla del processo e degli errori che fai in questo processo, di come lo sguardo dell'altro ti cambia e il modo in cui vedi il mondo cambia, e gradualmente tu riconosci l'importanza di qualcun altro nella tua vita, ma attraverso un processo che è pieno di stop and go e in cui tu reagisci.
E anche di pit stop, cambi gomme, c'è un po' di tutto.
E in cui tu reagisci comunque a questo bisogno di vicinanza in un modo che è anche contraddittorio. Per cui, secondo me, se iniziate a vederla non riuscirete più a fermarvi, perché Love parla di tutti noi e fa vedere anche tutto quello che non vogliamo vedere.
No, di me no.
Neanche di me no.
Fidati. Guarda, non ne parla.
Parla di egoismo, parla di fissazioni, di debolezze e della disillusione che esce fuori in momenti in cui ti confronti con qualcun altro. Un po' come in Girls, che non a caso fa sempre parte della grande famiglia di
Ora parla anche di me.
Ok. Quindi voto a Love.
Love è un deciso 8.5, perché è un esperimento ma anche una rom-com molto tenera e divertente, e vi farà sorridere, piangere, ma soprattutto vi farà identificare.
Bene, l'altra serie di cui parliamo questa
la
sera.
La serie.
Siamo al di là del Salterno.
No, ma ragazzi, ci sento da un orecchio solo, ma che
ma
brutta
va bene,
cosa.
Va bene, ci senti anche troppo. Comunque parliamo di Basket, serie dramedy del canale FX, scritta da quel gran genio di Louis C.K., da Zach Galifianakis, è difficilissimo, Dodi, non mi aiuta.
Io lo sapevo dire subito.
Uno dei protagonisti di Una notte da leone, Jonathan Crystal, che è stato il co-creatore di Portlandia e regista di vari episodi di Man Seeking Woman. La serie racconta la vita di Chip Basket, che è questo spiantato loser di Bakersfield, nella deserta No Man's Land californiana, che sogna di diventare un clown. E quindi lui è stato addirittura a Parigi per studiare da clown, però non capiva nulla perché non parlava il francese, quindi ritorna in patria e riesce a farsi
quindi
assumere.
Ha studiato benissimo,
l'hanno imparato, e riesce a farsi assumere come buffone nero dei, facendosi rincorrere dei tori per il ludibrio di qualche esotico ubriacone per pochi spiccioli al mese. Basket è una comedy amarissima che parla di gente che soffre, che viene continuamente presa a bastonate dalla vita, che cova rabbia, frustrazione e repressione. Louis C.K. è un genio della scrittura e Galifianakis ha le physique due role perfette per dare corpo e anima a questo personaggio che è sempre due passi indietro ai propri sogni e alle proprie ambizioni. Tra l'altro è dimagrito di almeno 30 kg, quindi è quasi irriconoscibile. Aggiungete questa specie di madre allucinante, che tra l'altro è interpretata da un attore maschio, un gemello bastardo ovviamente di successo, la moglie francese che non lo ama, e mettete tutto in un posto dove non succede mai un cazzo e dove il rodeo è il massimo evento mondano possibile e immaginabile, capirete quanto di merda sia la vita del povero Chip.
Però a me piace quel posto lì,
sì ci piace,
e i rodei sono tanta roba,
i rodei sono bellissimi. E tra l'altro Chip non è neanche uno simpatico, ma è uno stronzo rancoroso e frustrato. Quindi non aspettatevi grasse risate, battute piccanti, gag da cabaret, perché Basket è una serie malinconica che provoca sorrisi amarissimi per personaggi sfigatissimi. Sinceramente non l'ho ancora finita, sono a metà della prima stagione. Il rischio è quello un po' di impantanarsi nella ripetitività e di non riuscire a rimanere interessante senza stravolgersi e tradirsi.
Che spoiler, però, è quello che succede.
Ecco, quindi mi ha già rovinato la serie. Comunque lui si sa il fatto suo e magari potrebbe stupirci, anche se Eugenia ci ha appena detto di no. Voto per ora 7,5, perché ci sta tutto per quello che abbiamo visto fino adesso. Per ora ve la consiglio.
Ma più che altro lui si adesso lo mettono in mezzo a qualunque cosa.
Beh sì, in effetti ultimamente è un pochino presente.
È peggio di Cumberbatch.
Comunque, come avete capito, serata comedy questa sera qui a Serial K, qui a Radio Città del Capo. Vi ricordiamo soltanto il nostro numero di telefono, che è 348-76-49289. Potete scriverci con qualunque cosa abbiate a disposizione, da Facebook a WhatsApp, fino ad arrivare a Telegram, anche il piccione viaggiatore, quello che volete. Comunque, come avete capito, serata comedy, ma soprattutto grande serata indie anni 80. Giulio si sta sbizzarrendo. The Pustics, Indie Pop, Ain't Noise Pollution.
Kevin Bacon.
Oh, eccoci al momento Kevin Bacon, le serie che si guardano perché c'è qualcuno che si ama e mai come questa sera, nel mio caso, ciò è vero, visto che parliamo di Flaked e di Will Arnett.
E quindi Dodi dimostra la sua omosessualità,
certo,
in questo caso.
Esatto. Flaked è apparsa su Netflix a marzo, un po' in sordina, con un battage pubblicitario praticamente assente, anche perché uscivano quasi in contemporanea la quarta di House of Cards e la seconda di Daredevil, cioè le due ammiraglie di Netflix in questo momento. Ma Flaked è una serie che, e io ve lo dico senza riserve, va vista. Andate oltre la mise del protagonista con i bermuda e la bicicletta con la cassetta di legno al posto del cestino. Andate oltre l'ambientazione super hipster di Venice. Una sigla terribile a livello di grafica, ottima invece sul lato musicale, visto che è di Stephen Malkmus, dei Pavement.
Gran colonna sonora, sì. Madonna, pazzesca.
E andate anche oltre un primo episodio tutt'altro che entusiasmante, e col passare delle puntate vi ritroverete abbracciati fortissimo al personaggio di Chip, che è appunto quel gigante della comedy di Will Arnett, che è un attore canadese di Toronto che resterà sempre nel mio cuore nei panni di George Oscar Bluth di Arrested Development, era quello che andava in giro col Segway, meraviglioso, ma anche in quelli del pattinatore rivale di Will Ferrell in quel capolavoro della commedia americana che è Blades of Glory. Fantastico.
Chip tra l'altro è una sorta di guru per gli abitanti di Venice, che sono impegnati nei percorsi di recupero, sono tanti, dalle dipendenze
e sono tante.
Un ex alcolizzato alle prese con i proverbiali di famosi proverbiali di i proverbiali 12 steps da 10 anni, dopo aver provocato un incidente mortale guidando ubriaco. Insomma, e citiamo, uno che dà buoni consigli se non può dare cattivo esempio.
Ecco, e qui arriva il bello di Flaked, perché questa macchia nel passato di Chip fa da punta del compasso intorno alla quale gli autori Mark Chappell e appunto Will Arnett disegnano l'arco del personaggio, che all'inizio è pallido, quando il suo volto sembra solo quello, già visto infinite volte, del classico opportunista che usa la sua aura per portarsi a letto le meglio squinzie di Venice in questo caso. Ma poi in seguito inizia ad avvertire la fatica di guardare attraverso la maschera di ipocrita bugiardo cronico che ha scelto di indossare, e diventa profondo, inquieto e sfaccettato come i protagonisti delle migliori serie. Quindi Flaked parte come una comedy dagli episodi quasi verticali che fa appena sorridere, e quando sei lì per mollarla ti spiazza e non ti fa andare più via. Ecco, qui mi ricollego a quello che forse è l'unico difetto palese di Flaked, perché la prima parte, almeno a giudicare dal registro utilizzato, forse voleva essere più umoristica di quanto non risulti in concreto. Anzi, sfiora addirittura un po' di noia per tutto il pilota e buona parte del secondo e terzo episodio. Poi però parte e lo fa in maniera dirompente e, almeno a mio avviso, si proietta fra le novità più interessanti del panorama comedy del 2016, come anche notato la critica da noi più amata, cioè Seriangolo e Canicola.
Una curiosità, tra l'altro, oltre a felici apparizioni in ruoli minori di gente a cui vogliamo un bene dell'anima, come Mark Boone Jr., che è Bobby di Sons of Anarchy, e le sempre bravissime, e qui proprio spezziamo lance assolutamente come fossimo a Shanghai, Heather Graham e Annabeth Gish, nel cast troviamo Lisa Esco, che quantomeno è una persona molto seria, che ci piace, perché mantiene le promesse, visto che la troviamo a zine di fuori al minuto 3 dell'episodio pilota. Dodi,
quindi,
voto finale.
Il voto a Flaked è un bel 7,5 anche per la selezione musicale, che è davvero curatissima.
E infatti, e a proposito di selezione musicale che è davvero curatissima, noi qua siamo a Serial K, le serie TV in radio, e abbiamo in regia e alla selezione musicale Giulio Muratori, e quindi ci ascoltiamo Vertex con Tonight the Sky Will Be Ours, e poi dopo torniamo subitissimo.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Chiaramente il rutto libero inizia, avvia la nostra rubrica, la divanata di questa sera qui a Serial K, le serie TV in radio. Vi ricordiamo un'altra volta i numeri di telefono 348-7649-289. Vi ricordiamo che ci potete scrivere su Facebook a Serial K on Radio, e vi ricordiamo anche che Radio Città del Capo è su Telegram. Adesso passo la parola per una di due divanate di lusso veramente questa sera a Eugenia. La prima si chiama Inside Amy Schumer, se non la conoscete, conoscevatela, insomma.
Divanate nel senso vero della parola non sono, ma siccome parlando di Canicola ho appena sentito il buon Federico Bernocchi, che io adoro e che saluto pubblicamente, chiamare Tony Scott un regista alimentare, tutto è possibile anche Amy Schumer in divanata. Comunque, parlando di Amy Schumer, non potete non conoscerla, perché se sapete anche solo qualcosa di televisione americana sapete che lei è come tipo Bill Murray all'epoca di Ghostbusters, quindi c'è, cioè, la comica del momento, però è donna bionda e ancora più irriverente. È dell'81, quindi, cioè, per le standard italiani giovane. È creatrice, coproduttrice, cosceneggiatrice e protagonista della serie comica probabilmente più rilevante degli ultimi 3 anni, che si chiama Inside Amy Schumer, appunto, e va in onda su Comedy Central dal 2013. Inside Amy Schumer è uno show molto sperimentale che ha vinto 2 Emmy Awards e che l'ha spianato la strada non solo al cinema, perché tra l'altro l'anno scorso lei ha bancato i botteghini con Trainwreck, che anche lì aveva già adattato alla regia non a caso, ma anche è la rappresentante di una specie di nuovo femminismo dello spettacolo americano, che prende di mira non solo l'immagine della donna nell'industria televisivo-cinematografica, ma in generale analizza la sessualità e i ruoli di genere nella vita di ogni giorno, ma lo fa con grande ironia e grande autocritica.
Sì, perché Inside Amy Schumer è una sketch comedy series, cioè una serie comica non tradizionale, senza continuità narrativa, è basata su spezzoni di pochi minuti che si susseguono con degli stili comici sempre diversi tra loro, ma sempre sullo stesso tema. Quindi abbiamo gli sketch sceneggiati, che possono essere parodie, finte reality show, fino ad arrivare alle finte audizioni per i film porno.
Cioè, consiglio moltissimo la parodia di The Newsroom fatta dentro un McDonald's, è una roba meravigliosa.
Tanta roba
proprio.
Oppure vere e proprie interviste realizzate per strada con approfondimenti e quant'altro.
E a tenere insieme il tutto, però, qui c'è la stand-up comedy, perché Amy è una stand-up comedian con origine, e quindi Amy in molte parti dello show interagisce col pubblico dal vivo con intelligenza e davvero senza peli sulla lingua, che sono comunque è l'atteggiamento che lei ha sempre, perché perfino quando ha fatto il suo leggendario acceptance speech per un premio del cavolo, che era uno dei 1000 che ha vinto l'anno scorso, era il Trailblazer Award 2015 di Glamour, lei ha buttato l'inscioltezza un I'm probably like 160 pounds right now and I can catch a dick whenever I want.
80 kg, lo diciamo per...
Esatto, quindi cioè,
facciamo la conversione live.
Io sono 80 kg, però sinceramente sono tranquilla perché, cioè, riesco a trovare un cazzo come voglio e quando voglio.
Esatto. Comunque ricordiamo tra l'altro che Amy Schumer è stata una delle protagoniste di The Call quest'anno, è una delle modelle protagoniste del calendario Pirelli del 2016.
Esatto, nonché protagonista di una foto ispirata a Star Wars in cui lei fa la parte di lei, che ha fatto indignare la Disney. Comunque Amy è una figura esemplare di questa nuova generazione di comedians e autrici barra attrici. Faccio un esempio con Kathleen Moran in Inghilterra, ma anche in parte come Lina Dunham. E fanno del proprio mestiere uno strumento per mandare dei messaggi sull'accettazione di sé. Ma non immaginatevi la retorica del femminismo tradizionale. Però comunque nessuna di loro perde mai l'occasione per ribadire il concetto che nel 2016 il corpo femminile è ancora un campo di battaglia simbolico, è uno strumento di sottomissione e uno strumento di mantenimento dello status quo, non solo da parte degli uomini ma soprattutto dalle donne stesse.
Comunque se non ci metti il femminismo non sai
però ragazzi, cioè, il femminismo è una roba che è tornata molto fuori.
Sì, ma non vi preoccupate, questa è l'ultima sera in cui ne parliamo, perché la prossima puntata è guerra, quindi
ma io troverò il modo di parlare lo stesso di quello e della mitologia norrena.
Ok.
Comunque i momenti altissimi comunque in Inside Amy Schumer in questo senso sono molti. Per esempio Milk McLemonade è una sorta di finto di musicale, tra l'altro con Amber Rose e Jemima Kirk, che è la Jessa di Girls. è un finto video musicale che è allo stesso tempo una grande caricatura della fissazione del contemporanea per il culo, ma anche un'ode al proprio e altrui culo abbondante alla riscoperta di una parte di sé che non si era consapevoli che fosse così sexy.
Altro episodio memorabile, piuttosto conosciuto, è Last Fuckable Day, che ha guest star del tipo di Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus e Patricia Arquette, che raccontano di come ogni attrice arrivata a una certa età venga improvvisamente trattata come se non fosse più sessualmente desiderabile e di come di conseguenza le vengano assegnate parti da donna matura o suggerito di vestirsi in maniera più composta. O anche 12 Angry Men Inside Amy Schumer, che è un unico sketch lungo quasi 20 minuti ed è la rivisitazione in bianco e nero del film di Lumet La parola ai giurati, bellissimo, meraviglioso, dove però i giurati, anziché decidere del destino di un omicida, devono decidere se Amy è abbastanza figa per stare in TV.
Esatto, Inside Amy Schumer avrete capito che è divertente fino alle lacrime, però allo stesso tempo, e qui cito l'intelligente recensione della mia amica Francesca Nelli che ha fatto su Seriangolo.
Che Seriangolo, che salutiamo, ringraziamo, abbracciamo con grande calore.
Ciao, esatto. Seriangolo.
Però scava nelle pieghe della nostra società per far uscire i sottili meccanismi del maschilismo latente in cui tutti siamo immersi, uomini e soprattutto donne, che paradossalmente si trovano a essere vittime carnefici del gender normativism e non risparmia l'autocritica verso le nevrose e le incoerenze femminili. Probabilmente è lo show che dovete vedere voi, far vedere a vostro padre, a vostra madre, a vostro fratello, a vostra sorella, ai vostri figli, al vostro fidanzato o fidanzata, e che aiuterà anche voi stesse a capire le contraddizioni delle donne, a rifletterci su e a riderne tantissimo. Quindi secondo me è un 9, perché è veramente la divanata più di lusso che potrete mai concedervi, perché vi farà ribaltare dal ridere, ma anche dire, ma che cazzo.
What the fuck. Comunque, adesso passiamo la parola invece ad un'altra persona, che è Eugenia, appunto, per parlarci per parlarci
è l'altra mia personalità.
Esatto, del secondo titolo della divanata di questa sera, che è Chelsea Does,
un'altra donna,
un'altra
e ancora
donna
Netflix, ancora perché è Netflix. La terza volta di Netflix stasera.
È un'altra provocatrice, tra l'altro.
Sì, abbastanza. La serie Chelsea Does è la serie di Chelsea Handler, diretta da Eddie Smith, quello di Catfish, che non so se è una cosa buona o una cosa cattiva. Comunque è stata rilasciata a gennaio del 2016, sono solo 4 episodi, però sono tutti lunghi più o meno come un documentario, più di un'ora, e devo dire che è una delle cose più originali che Netflix, che già di per sé è originale, ha prodotto in questo periodo. Chelsea Handler è autrice protagonista ed è una stand-up comedian, una scrittrice, un'attrice e una presentatrice di talk show, anche se effettivamente qua c'è gente tipo Tommy che la conosce solo con quella che fa vedere le tette su Instagram, cosa che peraltro è verissima.
No, aspetta, l'episodio, spieghiamogli ascoltatori, nasce da una provocazione che lei stessa ha fatto contro gli social network che non permettono il topless alle donne. Addirittura sono state, sapete, su Facebook tolte foto di donne che allattavano, eccetera eccetera. Lei ha preso in giro, per non dire per il culo, Vladimir Putin, non ci bombardate, perché lui si è fatto fotografare nudo a cavallo, no, con il petto nudo, e lei per fare una gag si è fatta fotografare in topless per vedere se a lei avrebbero tolto, diciamo, la foto dal profilo. Ovviamente lei l'ha tolta, Vladimir Putin no, anche perché Vladimir Putin se no gli butta l'atomica sopra o almeno uccide qualcuno a colpi di Kung Fu. Quindi
sì, diciamo che Chelsea è abbastanza sarcastica, non la manda molto a dire, e proprio il politicamente corretto è qualcosa che non le appartiene. Però in realtà la serie va molto oltre la commedia, lo puoi definire come un documentario comedy, e se non avete mai sentito parlare di questo genere è perché questa è la serie che ha creato il genere. Le interviste e la vita reale dell'autrice qua si intrecciano e mischiano le esperienze personali di Chelsea a quelle di tante altre persone. Il filo conduttore è l'argomento, che cambia di episodio in episodio e viene sviscerato sia negli aspetti più banali e comuni, così come nelle sfaccettature più profonde. Gli argomenti sono il matrimonio, la Silicon Valley, il razzismo e le droghe, e come capirete sono topic ampissimi che diventano un tramite per Chelsea per analizzare in primis se stessa e la rappresentazione di sé che offre al mondo e al proprio pubblico, ma anche la rappresentazione di sé che dà agli amici, alla famiglia, agli uomini con cui è stata, e però allo stesso tempo ovviamente ritrae la società in cui lei stessa è immersa. La
facendo
serie ironica
vedere le tette.
Esatto.
Escile.
Esatto.
A lei
non esce quasi mai, però comunque lei non è che si faccia tanti problemi.
No, Chelsea Does non esce mai, ma fuori da Chelsea Does esce sempre.
Lei non si fa problemi.
Non c'è una foto
anche
in
perché
cui è vestita.
Al contrario di me ne ha, per cui sì. Va bene a farla
uscire. No, ma tu sei la nostra Chelsea.
Sei il nostro Putin.
Sì.
Comunque colpisce quasi sempre nel segno. Per dire, gli episodi sul matrimonio e sulle droghe sono perfetti, quello sul razzismo è un pelo superficiale e quello sulla Silicon Valley secondo me non ha agganciato perfettamente il tema, però non fa ridere o sbellicare, ti fa più che altro sogghignare, ma soprattutto ti fa vedere come la quality television non può sottostare ai limiti di genere né ha delle barriere creative di formato. In questo senso ovviamente la comedy è il genere più innovativo tra tutti, non perché ha delle sue caratteristiche particolari, ma perché si presta molto a ibridazione. Quindi Netflix, che a Netflix sono furbi, hanno intuito ancora una volta queste potenzialità, quindi insieme sempre a Chelsea Handler si apprestano a rivoluzionare anche il talk show con uno show di 30 minuti che debutterà l'11 maggio, che si chiamerà Chelsea e andrà in onda 3 volte a settimana in streaming in 190 paesi totalmente senza pubblicità. E signori, questo è fare il proprio
è
mestiere.
Tanta roba, quindi voto a Chelsea Daz e dopo
perché
daremo noi un voto al suo décolleté.
7 no, perché non è sempre riuscito, però comunque non potete non vederlo se siete appassionati di serie TV.
Bene, grazie Eugenia, e per continuare la serata indie in cui Giulio sta godendo come un riccio qui in regia, vi mettiamo sui James Dean Driving Experience con Drop Dead Darling e niente, poi torniamo con Bravissime Poveroni della serata. Beh, questa sera Bravissime Poveroni, finalmente, appunto come l'altra volta avevamo preso un'infilata pazzesca di Poveroni, invece adesso siamo a una doppia Bravissima e questa sera vi parliamo della mia Bravissima preferita in assoluto, che è Emmy Rossum. La scorsa settimana abbiamo parlato di Kerry Russell, che era la preferita di Dodi e Bebe, e invece Emmy Rossum è la mia e me la tengo tutta io perché è amore televisivo.
Ma quella di
vero.
Giulio?
Quella di Giulio è sempre Emmy Rossum, perché Giulio
Fletch,
è in regia con
Fletch.
Me, quindi si fa influenzare. No, detto questo, passiamo ad approfondire invece vita, parabole e miracoli di questa meravigliosa e divina attrice. Figlia newyorkese di una fotografa single, Emmanuelle Gray è stata abbandonata dal padre ancora prima di nascere. Storia triste, ma comunque l'abbiamo superata. Ma fin da giovanissima, tra l'altro, dà prova del suo infinito talento cantando in tutte e 12 le chiavi ed entrando a 7 anni nel coro della Metropolitan Opera di New York, nel quale rimane per 5 anni cantando con Pavarotti, Domingo, eccetera, eccetera.
Questo adesso, Tommy, inizia un elenco dei motivi per cui Emmy Rossum è insopportabile. È come la prima della classe.
Allora, Eugenia, se potete portarla fuori,
è la prima
grazie,
della classe,
gentilmente.
Dai, insopportabile,
a 15 anni si diploma, fatela stare zitta, tre anni di anticipo.
Lindsay Lohan tutta la vita.
Con 3 anni di anticipo in una speciale scuola per bambini dotati e qui Eugenia sta rosicando alla grande e poi si laurea alla Columbia. La sua carriera d'attrice però inizia a spiccare il volo e tra 1000 apparizioni in blockbuster di grande qualità vari si piglia il partone in Mystic River e in The Day After Tomorrow e diventa una giovane star. Migliore amica di Ashley Simpson, Leighton Meester, se non sapete chi sono, fa lo stesso, è anche celiaca ed è anche la cugina acquisita della stilista Vera Wang. E dopo il successo clamoroso però non si perde, resta pura come a noi piace e non inizia ad uscire con quel tossico maledetto di Macaulay Culkin.
Però non inizia a farsi come una bestia, cioè lei studia, si impegna, si applica, perché la nostra Beatrice
è una noia, che noia.
No, perché voglio dire, lei ha partecipato in Dragon Ball, Il Fantasma dell'Opera e Poseidon.
È della roba per cui ti devi preparare seriamente. È inutile, Eugenia, che rosi.
Meraviglioso, e soprattutto deve pubblicare nel 2007 il suo
non
primo album solista. Eugenia,
Sasha
stiamo
Gray.
Parlando. Santo cielo, Sasha Gray ne parliamo la prossima volta. Comunque, nel 2007 esce col suo primo album solista, Inside Out, che definisce pop, ma non il bubblegum pop di Britney Spears. Le mie aspirazioni sono più David Gray, Annie Lennox e Whitney Houston, Celine Dion. Genio puro. Con la sua voce da soprano, interpreta diverse
volte.
La Tony Soprano interpreta diverse volte l'inno americano, dalle gare NASCAR a quelle delle NHL, e diventa parte vocale di un sacco di band.
Sì, una di queste, tra l'altro i Counting Crows, che a me piacciono personalmente, le offre anche in omaggio il frontman, quel cartolone di Alan Duritz con il quale si consola per il matrimonio precedentemente fallito con uno sfigato che si chiama Justin Siegel, sedicente produttore.
Jason
Key? Esatto, produttore musicale che io odio più di Bruno Vespa, ovviamente, perché la
Bruno Key?
Vabbè, lasciamo stare. A questo punto nella sua vita entra Shemle, nella nostra la visione di una donna bella e bravissima che possiamo adorare solo purtroppo da lontano, come del resto accade per le divinità, Buddha escluso. Ma come ogni dio, benevolenza e ferocia si mescolano in pari misura e Emmy, non contenta di averci già strappato il cuore, si fidanza nuovamente, questa volta con il botto. Il fortunato è Sami Ismail, autore e ideatore di quella piccola chicca che è Mr. Robot, e quindi non possiamo odiare soltanto un pochino. Una delle sue frasi più celebri che a noi piace citare al bar molto spesso è: gli uomini hanno bisogno solo di due cose, sesso e formaggio grigliato. Se non è religione questa, è assolutamente, non si può,
cioè, migliore amica di Ashley Simpson,
non potete negarlo. Voto 10, Emmy è culto, amore incondizionato, religione. E adesso andiamo tutti a Terra Nova.
Welcome to Terra Nova.
Terra Nova di questa sera è una roba atroce, signori. Baciato dal sole, Mamma Rai.
Ormai... Cioè, atroce anche per la categoria Terra Nova.
Sì, ormai recensire i prodotti di Rai Fiction sta diventando un supplizio anche per noi. Perché hai voglia di dire non sparate sulla Croce Rossa, ma se poi la Croce Rossa manda in giro i mezzi su cui disegna il mirino gigante, noi non è che ci possiamo fare molto.
D'altronde la Croce Rossa c'ha questa croce che è inutile, non la puoi mancare.
Appunto. L'abbiamo sentito negli episodi passati. Quasi ovunque, Polonia esclusa, le TV pubbliche sfornano serie a volte memorabili che vengono vendute in tutto il mondo. Qui da noi invece i dirigenti Rai continuano ad affossare la qualità con robaccia che richiede, come in questo caso con Baciato dal Sole, anche 20-25 settimane di shooting. Poi alla fine si bullano anche con i dati Auditel, che è un mezzo di valutazione dei risultati moderno come un residuato bellico, ma che serve alla perfezione a truccare le carte e a suonare la lira come Nerone mentre là fuori Roma brucia. Ora, paradigmatica o forse un po' archetipica anche di questa situazione,
là, anche Lorena un po',
no, è tornato l'archetipo.
La situazione sempre più sconfortante è la miniserie di cui parliamo stasera, Baciato dal Sole,
per fortuna ci sei tu, Dodi,
firmata da Antonello Grimaldi, che già era stato autore di True Detective, no scusate, era Distretto di Polizia 6, mi sono un attimo
Grimaldi, ma avrà 85 anni.
Secondo voi è cugino di Eva?
No, secondo me è parente di Giuseppe, che è quello di 1992. Non ho verificato,
è sempre comunque una gran bella famiglia,
appunto.
Sì, ma insomma Giuseppe tipo figlioni. Comunque, così.
Chi c'è in Baciato dal Sole? Ci sono i soliti: Guglielmo Scilla, Barbara Bovulova, ma anche c'è una imbarazzante apparizione del povero Neri Marco Re, a cui io voglio un gran bene, ma stavolta evidentemente era sconvolto dall'importo dell'addizionale IRPEF che gli ha comunicato il suo commercialista.
Dai, che gli ha messo il canone Rai in bolletta.
Anche quello, esatto. Tra l'altro, Baciato dal Sole è un polpettone di tragedie familiari, drammoni d'amore e storiacce di droga, la cui trama non vi sto nemmeno a raccontare perché voi valete. Ma abbiamo deciso di inserirla fra le comedy perché il protagonista è un concorrente di un talent comico che si chiama Re per una sera, adorato dal pubblico ma penalizzato dal televoto truccato, cioè un eroe civile che affronta a viso aperto i veri problemi del paese, insomma.
Io sto per vomitare.
Sì, davvero. Nelle intenzioni degli autori, sentite qui, il personaggio dovrebbe essere tra l'altro un comico divertentissimo, se non che fa battute come questa: pensavo di arrivare fra 100 trombe che squillano di qua e 100 squillo che trombano di là, ma mi hanno detto che non si poteva fare perché non c'erano i soldi per le trombe, e tutti a ridere.
Bello,
è una roba, ragazzi.
Tra l'altro
volevo morire.
No, questa è la
non
scena
di con le risate registrate.
No, tra l'altro, in Baciato dal Sole, sì, l'universo dei talent è riprodotto tale e quale, con le stesse luci, le stesse inquadrature sul pubblico, le stesse reazioni dei giudici. Tutto ad uso e consumo degli spettatori di quel tipo di prodotto lì, senza che gli autori si prendano la briga, non dico di prendere le distanze, tengono famiglia per carità, ma anche solo di dare un tocco minimamente personalizzato. Immaginatevi uno spezzone di Italia's Got Talent preso e messo così com'è dentro una serie, e avrete l'incipit di Baciato dal Sole, una roba veramente offensiva dell'intelligenza umana. Mala. Voto Dodi?
A uno, non c'è veramente un cazzo da ridere.
Io vorrei dire solo una cosa, che Neri Marco Re, lui sì che è italiano, e quindi vedete.
Ah certo, siamo messi benissimo. Comunque adesso ci ascoltiamo il penultimo pezzo della serata, che è Pop Will Eat Itself con Sick Little Girl, e poi dopo ritorniamo con Le caramelle da uno sconosciuto.
Alle morbide frugioni, tu resistere non puoi. Devi masticar.
E ritorniamo qui in diretta da Serial K, le serie TV in radio, da Radio Città del Capo, e questa sera vi parliamo di commedie e quindi vi diamo i nostri consiglini. La prima serie di questa sera che vogliamo consigliarvi è una serie un po' particolare, si chiama BoJack Horseman. La prima caramella infatti della serata è l'esordio di una serie di questo tipo qui a Serial K, perché è una animated sitcom. Wow, sincopi pesissime sotto di me in questo momento a livello musicale. È un animated sitcom, ovvero una serie fatta con i cartoni animati, come possono essere, voi li conoscete tutti, i Simpson, i Griffith oppure South Park, di cui un giorno Dodi vi parlerà, ovviamente. Prodotta e trasmessa da Netflix dal 2014, è arrivata la sua seconda stagione, già finita appunto quest'estate, e con una terza in programmazione per l'estate del 2016. Creata dal giovanissimo Raphael Bob Waksberg, La serie, da questo punto di vista molto divertente, ci racconta le vicissitudini appunto di BoJack Horseman, che era una star di una serie celeberrima negli anni 90, ovviamente finta, che si chiama Horsing Around, ormai precipitato nel limbo degli ex famosi, che costantemente, scusate, pianifica un suo ritorno sulle scene tra autobiografie annunciate, mille provini, sceneggiature e progetti fallimentari. BoJack è un cavallo, è grasso, beve ed è depressissimo, proprio perché non riesce più a tornare ai fasti di un tempo, trascorrendo il tempo in apparenza ad aiutare il prossimo, ma in realtà con la sua acidità, il suo rancore, la sua disillusione distrugge tutto e tutti intorno a sé. Essendo BoJack un cavallo, vi risulterà chiaro ovviamente che il mondo in cui ci muoviamo è a metà umano e a metà animale, ovviamente antropomorfizzato, scusate, un mondo in cui i cani, i gatti, gli altri animali con il corpo da umano convivono normalmente con gli esseri umani, sempre disegnato ovviamente in un magnifico e deprimentissimo caravanserraglio fatto di parti tristi. Sono meravigliosi gli striscioni che vengono appesi durante queste feste in cui la serie manda messaggi al mondo, assolutamente geniali, scrocconi, amarezza senza fine e una comicità piccante e spesso indigesta. La serie infatti è una palese analisi del mondo dello spettacolo, di Hollywood e delle celebrities, sfruttate e adorate fino alla fine del bisogno e poi abbandonate come cani in autostrada allo scadere dell'hype, del corpo e della testa.
Ecco, trattandosi di Hollywood, ma che è una roba anche che è molto in comune con serie più vecchie come i Simpsons, troviamo spessissimo in BoJack Horseman personaggi che interpretano se stessi e che interagiscono con BoJack, col suo mondo. Sono disegnati a loro somiglianza, come appunto nei Simpson, e sono anche doppiati da se stessi. Questo è un elemento molto forte e accattivante per il pubblico, perché ovviamente il punto di vista è molto diverso da quello dei Simpson. Il fatto è che comunque alla fine questo porta al fatto che qui c'è un cast assurdo, che cioè, non si può neanche iniziare a citare, perché potete stilare una lista di tutti gli attori che vengono in mente nei prossimi 10 minuti.
Enzo Cannavale. Non c'è Enzo Cannavale?
No,
però non c'è. Cioè.
Hai detto una lista di attori, io ho detto il primo attore che mi è venuto
anche
in mente.
Anche Desi come Bernocchi. Bernocchi non ti perdonerò mai per la cosa di Tony Scott, sappilo. Comunque, non sempre gli attori veri accettano di doppiarsi, allora il loro personaggio, questa è squala invece South Park, una brutta fine.
Una fine orribile, gli vengono spappolate le ossa, una cosa tremenda. Vorrei solo ricordare alcuni nomi del cast, appunto BoJack è interpretato da Will Arnett, adorato appunto nella sua fase tenera da Dodi, la sua ghostwriter è Alison Brie, il suo amico scroccone Todd Chavez è Aaron Paul di Breaking Bad, che conoscete tutti.
Pinkman.
Esatto, Jason Pinkman, protagonista adesso di The Path, appunto il negozio, e la sua agente fidanzata è invece Amy Sedaris,
sorella di David.
Sorella di David, di cui io vi consiglio almeno un libro. David Sedaris è un autore comico americano molto molto interessante, vi consiglio almeno un libro che è Mi raccomando tutti vestiti bene, che è un libro stupendo. Serie da recuperare per avere un quadro agrodolce, diciamo, del mondo celebrities in America, amata con qualche critica la prima stagione, assolutamente imperdibile la seconda, dove si scende davvero all'inferno. 7.5 a BoJack Horseman, intelligente, coraggiosa e innovativa. Ovvio, c'è il rischio. Parlo male di Hollywood, ma comunque ne parlo. Volevamo dare una nota di servizio. Ci ha scritto un nostro fan, Buddy Caloni, che è venuto anche spesso ospite qui.
Buddy.
È morta una delle grandissime, bravissime della nostra infanzia, una ragazza sulla quale ci siamo concentrati a lungo per tantissimi anni. È morta Karina Huff, ovvero Susan di Sapore di Mare.
Sì,
e ne diamo la notizia con grande tristezza.
Mamma
è stata.
Mia. Potevi giocartela.
È stata, no, grande dispiacere, è stata veramente un'ottima attrice e insomma ci stringiamo alla famiglia, ci stringiamo ai fan e passiamo alla ultima caramella della serata, che voi conoscete già tutti, la potete contestare, ci potete dire quello che volete, ma per noi rimarrà sempre una caramella, e questa caramella è Shameless.
Grande Shameless. Allora, serie americana prodotta da Showtime, basata sulla serie inglese omonima, è giunta alla fine della sesta stagione. I Gallagher, lo sapete tutti, sono una delle famiglie più disfunzionali e disastrate del mondo, e i loro membri li abbiamo visti crescere nel corso delle varie stagioni, sono diventati un po' parte anche della nostra famiglia, un po' come quella di Happy Days quando eravamo bambini, solo che qui siamo a Chicago, nel South Side, dove alla povertà si sopravvive con raggiro, le truffe, gli imbrogli, le frodi, la gente beve, si droga, ruba, spaccia, si approfitta di ogni minima debolezza altrui senza il minimo ritegno ed il minimo scrupolo morale, anzi il pater famiglia Frank Gallagher, che è un divino William S. Macy, è orgoglioso della propria abiettezza morale ed esistenziale, al punto che si incazza veramente di brutto con i suoi figli, invece di seguire il suo pessimo esempio, cercano di comportarsi un po' civilmente, magari trovandosi un lavoretto e cercando di essere appena appena decenti.
Ma appena appena comunque. Infatti la serie è veramente scorrettissima, sboccatissima, immorale e spesso oltre i limiti della sensibilità borghese, perché si parla
però
di droga.
Però Rosso ma sempre i capelli puliti.
Sì. E anche sempre tette di fuori, quindi ci piace un casino.
No, poi puliti mica tanto. Comunque si parla di droga, di eccessi, di alcol, di abuso sui minori, di sessualità, di perversione, di prostituzione, omicidi, furto di organi, tutto quello che volete. Non c'è bassezza, non c'è abominio, non c'è stortura etica e peccato capitale che non sia stato rappresentato e messo in scena nel corso delle varie stagioni. Sempre senza buonismi e anzi, sempre con un cinismo che talvolta ha lasciato veramente sbigottiti, ma che ci ha dato oggettivamente grande gusto. Forse è per questo che la serie a livello ufficiale non ha avuto i riconoscimenti che meritava, e questo è scandaloso. Non ha mai vinto nulla, non ha mai vinto un Emmy, non ha mai vinto niente.
Neanche una nomination.
Nulla, neanche una nomination. Da William H. Macy a John Cusack, da Emmy Rossum a Noel Fisher, nessuno è mai stato nominato a niente e non hanno mai vinto un cazzo.
Ho un momento gossip. Sapete di chi è il marito William H. Macy?
No,
lo sapevo.
Di Lynette di Desperate Housewives.
È vero.
E vai. Bello, deve essere una bella casa.
Vero, esatto. Divertentissimo. Comunque, questa sesta stagione, così come la precedente, ha ricevuto un sacco di critiche per il fatto che si accusa lo show di essere un po' incapace di evolvere verso una direzione un po' originale e soprattutto di far crescere i suoi personaggi. In realtà, a mio modesto parere, questo immobilismo dei protagonisti a replicarsi...
Perché modesto? Perché modesto? Parliamo, perché modesto parere?
A mio esimio parere,
cioè, voglio dire, parliamo
a torto,
no, ma affermiamo. Eugenia, Giulio, togli
il microfono. Eugenia,
ce n'è uno solo.
E comunque, insomma, diciamo che questo immobilismo dei protagonisti a replicarsi delle stesse situazioni e dei medesimi errori è per me quella che è la vera forza di Shameless.
Ma anche perché è vero, Fiona è sempre Fiona, Frank è sempre ubriacone tossico che insegna ai figli come rubare, fregare il prossimo e tagliare la roba, e per questo lo ringrazieremo sicuramente per sempre. E così tutti gli altri, siano membri della famiglia, amici, comparse, antagonisti. I personaggi di Shameless infatti non crescono, non cambiano, non evolvono. Lo fa il mondo che li circonda, ma loro no. E quindi attività diverse corrispondono a problemi sempre maggiori e più complessi. Ma il modo di sbagliare dei Gallagher e di porsi nei confronti della vita è sempre quello, ed è sempre lo stesso, ed è sempre questa eccezionale coerenza che talvolta ci disturba, ma che in realtà ci piace.
Sembrano un po' dei personaggi di cartoni animati.
No,
cioè,
infatti,
potrebbero avere qualcosa, infatti, dei Griffin o dei Simpson.
Esatto. I Simpson non evolvono. Sono sempre uguali. Homer non è che impara dai suoi errori. Però la gente lo adora. Perché Shameless invece gli dobbiamo dare addosso?
No, ma il problema è che se n'è andata Sheila, che era il personaggio più bello di Shameless.
Adesso hai fatto questo spoiler, ma appunto da super spoiler.
Non l'abbiamo ancora soppressa. Adesso ci penseremo.
Eugenio in questo momento si è messo la sua tuta con la S davanti e ha tirato sto spoilerone della sesta stagione.
Sì, ma vabbè, ancora quel spoiler di Shameless, è successo 2 anni fa.
Ma comunque, va, insomma, va, insomma, va.
Dai, su.
Diciamo la verità, noi vorremmo magari inconsciamente vedere uno dei personaggi che riesce a fare tesoro dei propri errori, però in realtà quello sarebbe il vero e unico modo di tradire e uccidere la serie. Perché forse è vero che Shameless vi ha stancato, forse non vi fa più ridere come una volta, forse il livello di abiezione ormai ha raggiunto dei livelli talmente alti che difficilmente si riuscirà a farlo ancora e ancora credibilmente. Però cazzo, ragazzi, fatemelo dire, Shameless è una delle serie più oneste che abbiate mai visto e che potrete vedere. Vi dice che il genere umano non è fatto di bella gente, non è fatto di buoni sentimenti, non di buone azioni, no. Vi dice che la vita fa cagare, in particolarmente nel Southside, dove se vuoi campare devi arrangiarti, se qualcuno ti tende la mano tu devi sbranargli il braccio. Shameless ti dice che non c'è verso di imparare qualcosa dalla vita se non a rialzarsi in fretta e a rabattarsi come si può. E io sono veramente felice quando Fiona continua a fare gli stessi errori, quando Lip si comporta esattamente come il padre che odia e quando Frank riesce ad abbassare orgogliosamente l'asticella della sua abiezione tradendo qualsiasi fiducia, amore e affetto. Forse la serie vi ha stancato, però è un problema vostro, non dello show. Nessuno vi obbliga a continuare a guardare.
Dai, così, dai, dai che sei fortissimo.
Dai che sono fortissimo. Però vi prego, non rompete le scatole, perché i personaggi non evolvono e non vanno da nessuna parte. Ma dove volete che vadano?
Ma infatti non è questo il problema, è che sono diventati delle macchiette.
Assolutamente no, anzi, è dannatamente realistico e drammaticamente vero che la gente non cambia, non impara i propri sbagli e non migliora col tempo. Magari vedere un personaggio della TV che cresce, riesce a prendere la direzione giusta, ci rassicura. Ma per fortuna ci sono ancora dei Frank Gallagher Cavaliere dei Miki Milkovic, che è uno dei miei personaggi mito di sempre, a ricordarci che il genere umano puzza, non impare, se può ti fotte la prima occasione. Quindi voi andate pure al Central Perk, al bar di Joe, salutatemi Meredith, la balotta di Friends. In realtà faccio un salto all'alibi questa sera, bere un paio con i Regas. Tanto se mi fotto il fegato, so che non inciamperò mai in una dottoressa strafiga che mi trapianterà uno mentre facciamo sesso in ascensore. Però potrò sempre fare un figlio e provare a rubarlo. Quindi viva Shameless, voto 8, sempre uguale, però non potrebbe essere diversamente.
Guarda, questo bebe, parallelo Shameless Grey's Anatomy è stupendo.
No, vorrei venire di là, abbracciarti con tutta la forza che ho, perché oggettivamente è veramente una conclusione degna di quello che è la realtà di Shameless per noi. Tra l'altro salutiamo la...
così carico che sta bevendo una birra vuota,
no, salutiamo anche la community di Shameless Italia che tanto ci ha supportato nel lancio di questa puntata, che purtroppo finisce. Mi dispiace avervi dato questa notizia di Karina Huff, che è morta a 55 anni, purtroppo un tumore al seno. Mi dispiace veramente molto, adesso a parte gli scherzi. Comunque, voto abbiamo detto 8 a Shameless, sempre uguale, ma non potrebbe essere diversamente. A questo punto chiudiamo questa puntata e starato chiudiamo Serial K per 2 settimane. Mi dispiace anche per voi, non piangete, state con noi comunque, perché sulla nostra pagina Facebook potete trovarci praticamente sempre. In ogni caso noi torneremo il 2 maggio alle 8:30 qui ovviamente da Radio Città del Capo con una puntata, ve l'abbiamo anticipato prima, dedicata al mondo delle serie di guerra, una puntata che si chiama Figli dei Fori e in cui parleremo di così titolini come Game of Thrones, Homeland e tante altre, perché Game of Thrones e Homeland ne parlano tutti, anche il fruttivendolo, invece noi vi parleremo di altro molto più interessante. Comunque, a questo punto non possiamo che augurarvi un buon 25 aprile, non possiamo che augurarvi un buon 1° maggio, che sono due delle feste comandate del nostro calendario specifico.
Esatto, sono quelle che piacciono a noi.
Più della Pasqua, del Natale.
Esatto. Sono...
Vai Eugenio.
Volevo dire che da Londra mi dicono ormai non frega quasi a nessuno, manco se schiatta Fiona.
Comunque a noi Fiona piace ancora e Mirossum sempre vive e lotta insieme a noi, perché comunque il 25 aprile è la festa della Resistenza. Venite in Via del Pratello e soprattutto questa settimana ascoltate Radio Città del Capo, perché inizia la seconda campagna abbonamenti da quando noi siamo in Radio Città del Capo. Ricordatevi che probabilmente saremo insieme ai ragazzi di Radio Città del Capo in Via del Pratello il 25 aprile. In ogni caso, ribadisco, 2 maggio, ore 20:30, ringrazio Giulio Muratori che è qui a fianco, sveglio
come non
l'ho mai visto così sveglio.
Ho ancora gli occhi aperti, questo è già tantissimo.
No, è incredibile, sembra un bassettando. Saluto Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte, 2 maggio, ore 20:30, Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio. Buonanotte!
Ciao! Ciao.